Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.
Cominciamo il catechismo di quest'anno e il tema che ho scelto è San Paolo con le sue epistole. Le epistole di San Paolo che noi conosciamo sicuramente in alcuni estratti, specialmente quelli che vengono costantemente ripetuti nella Santa Messa. Noi ascoltiamo praticamente tutte le settimane la lettura dell'epistola e la prima delle due letture della Santa Messa, e generalmente è tratta dall'epistolario di San Paolo. Però è anche vero che spesso le epistole fanno riferimento a una precisa festa liturgica, oppure semplicemente seguono il corso dell'anno liturgico e sono quindi distribuite per parti, ma raramente abbiamo la possibilità di approfondirne veramente il contenuto. In effetti le lettere di San Paolo sono tutto un mondo, l'epistolario di San Paolo è ricco, ricchissimo di tantissimi spunti. San Paolo non ha mai scritto qualcosa di sistematico, le sue lettere sono un insieme di, troviamo esortazioni morali, troviamo note di vita spirituale, troviamo enunciati dogmatici, troviamo anche dei dettagli liturgici e disciplinari, molto spesso in una stessa frase, in uno stesso periodo, quindi le epistole di San Paolo sono veramente molto complesse, sono anche difficili da leggere in un certo senso, difficili da spiegare, però se uno penetra veramente il mondo di San Paolo è qualcosa di straordinario. Le epistole ci arricchiscono sotto tutti i punti di vista e troviamo la risposta veramente a tutto. In San Paolo possiamo dire c'è tutto il cristianesimo, tutta la predicazione di nostro Signore attraverso gli apostoli fuoriesce, possiamo dire, dalle epistole di San Paolo. San Paolo che è non soltanto un grande predicatore ma anche un grande missionario, lo vediamo fra qualche istante. San Paolo ha viaggiato tantissimo proprio per diffondere il Vangelo di cui era incaricato appunto da nostro Signore stesso. Ecco quindi l'importanza fondamentale di conoscere un po' questo personaggio, è uno dei santi più grandi, possiamo dire, della cristianità, perché assieme a San Pietro costituisce quelle che chiamiamo le colonne della Chiesa. San Pietro e San Paolo sono le colonne della Chiesa, poi in particolare in questa città di Roma. Hanno veramente, come dice la liturgia, fecondato questa città con il loro sangue. Sono morti entrambi, come sappiamo, martiri a Roma. Quindi San Paolo, anche come santo romano, in questo senso, possiamo dire, è molto importante. Ma veramente assieme a San Pietro e agli altri apostoli, naturalmente, è una delle colonne della cristianità. San Paolo è particolarmente conosciuto non solo per la sua predicazione, ma appunto per la sua produzione letteraria, possiamo così dire, anche se è abbastanza singolare. Lo vedremo che cosa c'è di singolare in queste lettere, non sono veramente un genere letterario a cui siamo abituati. La prima vera quindi diffusione del cristianesimo si deve all'opera di San Pietro certamente, ma anche a quella di San Paolo, a lui strettamente associato. Insieme cominciarono a portare il cristianesimo al di fuori di Gerusalemme. San Paolo è noto soprattutto per essere il primo a aver predicato alla gentilità, ai gentili, cioè ai pagani, perché chiaramente nei discorsi di nostro Signore era chiaro e evidente che la dottrina cristiana fosse per tutti, però all'inizio ancora si faceva difficoltà a uscire dall'ambito della sinagoga, quindi del mondo degli ebrei dell'Antico Testamento, quindi da un popolo in particolare. San Paolo sarà veramente il primo che darà l'impulso ad uscire al di fuori della sinagoga e a predicare senza nessuno scrupolo ai pagani. Allora cercheremo di analizzare nel corso dell'anno, naturalmente senza nessuna pretesa di essere esaurienti, le epistole, le singole epistole di San Paolo, molte delle quali però sono molto lunghe, quindi chiaramente non riusciremo mai a leggerle tutte e né a commentarle tutte, vedremo i tratti essenziali. Prima di tutto però, in questo primo incontro vorrei fare un'introduzione sul personaggio, perché non si può conoscere un'opera come quella dell'epistolario di San Paolo senza conoscere veramente chi sia questo personaggio, da dove viene fuori e quali sono le sue caratteristiche, perché anche il tratto bello, se vogliamo, delle epistole, che traspare quasi il carattere di San Paolo attraverso le sue righe, ciò che scrive, traspare il suo carattere. Gli studiosi, diciamo, gli esegeti che hanno voluto anche tracciare una biografia di questo santo si sono aiutati molto anche dal suo stile. Vedremo il suo stile così impetuoso, così possiamo dire anche effervescente, è una caratteristica di sicuro del suo carattere. Allora, chi è questo personaggio? Chi è San Paolo? Da dove esce fuori? Perché comincia a scrivere e dove si svolge un po' il suo apostolato? San Paolo, sappiamo, lui stesso ci dà dei dettagli biografici, in particolare li troviamo in alcune delle epistole, quella ai Galati in particolar modo, ma anche e soprattutto negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli troviamo un racconto dettagliato soprattutto dei viaggi missionari di San Paolo, ma negli Atti stessi, in alcuni episodi, quando lui per esempio viene portato davanti a dei magistrati romani, lui racconta alcuni dettagli della sua vita precedente, cosa che fa anche nelle epistole, ma naturalmente non per vantarsi in qualche modo, non per mostrare alcunché della sua vita personale, semplicemente perché nel discorso che stava facendo gli era funzionale parlare di quel dettaglio della sua vita, quindi ci dà però delle preziose informazioni. San Paolo nasce a Tarso, in Cilicia, e sappiamo che di famiglia erano fabbricanti di tende, lui ne parla nelle sue epistole. Nasce nei primi anni dell'era cristiana, San Paolo lo vediamo apparire poco dopo la morte di Nostro Signore, soprattutto la prima sua, diciamo, apparizione è in occasione della lapidazione di Santo Stefano. Lui è ancora giovane, però appare lì, quindi non è esattamente proprio perfettamente coetaneo di Nostro Signore, ma diciamo sarà di poco più giovane, quindi comunque nei primi anni dell'era cristiana. Sappiamo che era cittadino romano, non sappiamo bene precisamente i dettagli di questa cittadinanza, come ha ottenuto questa cittadinanza romana, probabilmente per dei servizi resi dalla sua famiglia. Lui tiene a dire, San Paolo tiene a dire, lo racconta negli Atti, di essere giudeo della tribù di Beniamino, ma è quasi fiero di questa sua appartenenza. È fiero di questa sua appartenenza per mostrare, in realtà, quasi come argomento nei confronti di coloro che sta evangelizzando, mostrare come argomento che lui conosce bene la legge. Lui non sta venendo a distruggere la legge di Mosè, sta venendo a far capire che ormai, una volta venuto Nostro Signore, la legge di Mosè non ha più alcun valore, ma lo dice lui che è stato un grande zelatore della legge di Mosè. Sono un giudeo, dice San Paolo negli Atti degli Apostoli, fui allevato nella città di Gerusalemme alla scuola di Gamaliele, che era un celebre rabbino che istruiva, una specie di scuola, diciamo, di istruzione della religione ebraica. Sono ebreo, figlio di ebrei, sono nato israelita, ebbi il nome di Saulo quando ricevetti la circoncisione all'ottavo giorno, appartengo alla tribù di Beniamino, è lui stesso che racconta negli Atti degli Apostoli, nell'osservanza della legge ero fariseo, lui faceva parte di quella particolare corrente dei farisei, corrente particolarmente oltranzista, diciamo, nell'osservanza della legge. Quanto a quella bontà che consiste nell'osservare la legge mosaica, ero superiore a ogni sospetto. Quindi, oltre che fariseo, era anche particolarmente zelante, lo dice lui, perché mi avanzavo nel giudaismo sopra molti coetanei della mia nazione. Ero il più grande zelatore delle sue paterne tradizioni. Questo lo dice nell'epistola ai Galati, in cui c'è qualche dettaglio appunto della sua vita. San Paolo, abbiamo detto, compare, fa la sua apparizione pubblica in un episodio molto sgradevole, che è quello della lapidazione di Santo Stefano. Santo Stefano era uno dei primi sette diaconi della Chiesa, era stato ordinato da San Pietro e dagli altri apostoli per la predicazione, per alleviare un po' anche la fatica degli apostoli, non far fare tutto a loro, ma appunto alleviare la loro fatica per i battesimi, ad esempio, per la predicazione. Santo Stefano era inviso ai giudei contro i quali predicava senza nessuna paura. I giudei, che a un certo punto, stanchi della sua predicazione, lo prendono, trascinano fuori città e lo lapidano. E il racconto degli Atti ci dà questo particolare: gli accusatori deposero le loro vesti ai miei piedi, San Paolo che racconta in prima persona negli Atti, ed essi lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, ricevi il mio spirito. Quindi San Paolo riceve questi mantelli ai suoi piedi, e questo dettaglio significa che San Paolo era lì non soltanto, ma era perfettamente complice, non era uno spettatore. Il fatto che i farisei andassero a lapidare Santo Stefano posando i mantelli ai suoi piedi, come se dovesse tenerli da parte, mostrava che lui era, anche se non attore principale di questa lapidazione, comunque un complice, di sicuro un complice. Cosa avviene però poi dopo? Lui stesso, San Paolo, ci illustra di essere stato un grande persecutore dei cristiani. L'episodio di Santo Stefano non è soltanto un episodio isolato. M'ero deciso, dice San Paolo ancora negli Atti, a combattere in ogni modo e aspramente contro il nome di Gesù di Nazareth. Era veramente un persecutore. Ciò feci in Gerusalemme, dove misi in prigione un gran numero di fedeli, e così via. Li costringeva a bestemmiare il Cristo, infuriando contro di essi. Allora, a un certo punto che succede? A causa del suo grande zelo, a causa della sua grande foga, anche la sua grande abilità nel ricercare questi cristiani e condannarli alla prigione, ebbene gli anziani del Tempio decidono di affidargli una missione, di andare a Damasco, quindi di spostarsi, lui era a Gerusalemme, di andare a Damasco in Siria a catturare un certo numero di cristiani, perché lì c'era una comunità abbastanza fiorente. Gli danno delle lettere di raccomandazione. Ricevetti lettere dagli anziani, appunto, da portare in Damasco ai fratelli, quindi ad altri giudei, perché fosse accreditato ad avere questa missione proprio di ricercatore di cristiani, e io colà andavo per ricondurli incatenati in Gerusalemme a essere puniti. Naturalmente è proprio lì, lo conosciamo l'episodio della conversione sulla via di Damasco, è lì che avviene questo punto di rottura. San Paolo lo racconta proprio per mostrare la grazia di Dio come l'abbia colto, proprio come l'abbia strappato alle mani del demonio. Mentre dunque me ne andavo, e il racconto è molto bello, mentre dunque me ne andavo a Damasco con autorità e per incarico dei capi dei sacerdoti, in pieno mezzogiorno, per via, intorno a me, intorno a quelli che erano con me, vidi lampeggiare una luce dal cielo più splendente del sole. Tutti cademmo in terra e io udii una voce che mi diceva in lingua aramaica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Molto importante questa frase di nostro Signore, perché mi perseguiti? Lui sta perseguitando i cristiani, ma Gesù parla in prima persona: mi perseguiti. Chi perseguita i cristiani perseguita nostro Signore. È qui l'idea che comincia ad abbozzarsi del corpo mistico, quindi tutti i cristiani sono un solo corpo con nostro Signore. È pericoloso per te recalcitrare contro il pungolo. Nostro Signore pronuncia questa frase che San Paolo riporta, e il commentatore dice: il bue che tirava l'aratro anche allora veniva spinto dall'aratore con colpi di pungolo. Quindi recalcitrare contro il pungolo era un po' l'atteggiamento del bue che si rifiuta di lavorare con l'aratro. È un po' l'immagine di un'anima che fa resistenza all'azione della grazia. Da questo possiamo arguire che probabilmente tante volte Dio avrà dovuto ispirare i buoni pensieri, i buoni propositi a San Paolo, che li avrà sempre rifiutati, e quindi il Signore interviene in maniera più decisiva. Chi sei tu, Signore? Gli chiesi io. Io sono quel Gesù che tu perseguiti, Quelli che erano con me videro bensì la luce, ma non compresero il senso delle parole. Che devo fare, Signore? Chiesi io. Che cosa devo fare? San Paolo si mette a disposizione di Dio. Cosa devo fare? E allora la sua conversione è praticamente già avvenuta, nel momento in cui San Paolo dice: cosa devo fare? Alzati, vai in Damasco e ivi ti sarà detto tutto quel che devi fare, mi disse il Signore. Non potevo più usare gli occhi per il bagliore di quella luce. San Paolo viene accecato. E allora viene mandato a Damasco. Contemporaneamente il Signore appare, parla diciamo, a questo discepolo di nome Anania, al quale dice: alzati, va nella strada chiamata la dritta e ivi cerca la casa di Giuda, nella casa di Giuda un uomo di Tarso che si chiama Saulo, che va perché egli fa già orazione e ha già veduto un uomo di nome Anania che va per imporgli le mani affinché recuperi la vista. In sostanza Gesù prepara questo Anania dicendogli: guarda, ho già istruito questo tizio, questo personaggio sconosciuto a cui tu devi imporre le mani, quindi battezzarlo. Soltanto Anania conosceva, aveva sentito parlare di questo Saulo. Signore, dice Anania, da molti ho udito parlare di quest'uomo e dei molti mali che fece ai tuoi santi in Gerusalemme. Qui in Damasco egli ha autorità dai principi dei sacerdoti di legare tutti quelli che invocano in tuo nome. Si era sparsa la voce di questa missione data a San Paolo. Ma il Signore gli disse: va, che costui è uno strumento eletto da me L'espressione che usa San Paolo è vas electionis, un vaso di elezione, è un ebraismo, così, uno strumento di elezione. Eletto da me per portare il nome mio innanzi ai pagani. Ecco che Gesù annuncia questa missione ai loro re e ai figli di Israele. Io infatti gli farò conoscere quanto dovrà patire per il mio nome. Che questa sarà tutta poi la caratteristica di San Paolo e traspare molto dalle sue epistole, le sue sofferenze. San Paolo ha viaggiato, ha predicato, ha battezzato, ma quel che è bello, leggeremo qualche passaggio veramente toccante, commovente, è tutto quello che ha sofferto San Paolo per predicare il Vangelo. E la sua fatica, anche il suo carattere instancabile, San Paolo ne ha viste e sofferte di tutti i colori, veramente di tutti i colori, ma non si è fermato un attimo. San Paolo, lo vedremo, lavorava di notte. Perché non voleva essere a carico delle comunità presso cui andava a evangelizzare. Quindi lui di giorno predicava, insegnava, eventualmente battezzava, di sicuro sul far della sera, come era uso all'epoca, celebrava la Santa Messa, con gran concorso di popolo, certamente, e poi la notte lavorava e poi scriveva le epistole, dettava, perché lui userà sempre un segretario, dettava le epistole, quindi un lavoratore incredibile. Allora, San Paolo esegue ciò che gli è stato detto da nostro Signore, va in questa casa, incontra Anania e Anania lo battezza. In quello stesso istante, subito dopo il battesimo, caddero dai miei occhi come tante squame e recuperai la vista. San Paolo rimane cieco per 3 giorni e poi recupera la vista. Allora, questo immediatamente dopo aver ricevuto l'imposizione delle mani, prima di tutto. Poi mi alzai, fui battezzato, quindi subito dopo in realtà. Presi cibo, ripigliai le forze e stetti alcuni giorni con i discepoli che erano in Damasco. Dopodiché, cosa fa San Paolo? Dopo essere stato qualche giorno con questi discepoli, in cui probabilmente avrà parlato del suo futuro apostolato, perché il Signore durante la visione gli aveva rivelato certe cose che saranno la base della sua predicazione futura. San Paolo ricevette una vera e propria rivelazione. In realtà noi dobbiamo credere che San Paolo abbia ricevuto l'apparizione di nostro Signore stesso in carne e ossa, quindi non una qualsiasi apparizione, ma un'apparizione in carne e ossa. Nostro Signore si sarà dovuto spostare dal paradiso. Perché questo? Perché San Paolo si nomina lui stesso, si definisce un apostolo in senso stretto, ma attenzione perché gli apostoli erano coloro che avevano visto il Signore, che avevano visto nostro Signore in carne ed ossa. Non si poteva essere apostolo, al massimo si poteva essere discepolo oppure inviato dagli apostoli, ma per essere apostolo, membro del collegio dei 12 apostoli, bisognava aver visto il Signore, quindi aver testimonianza di lui diretta. E quindi San Paolo, che non avrà conosciuto nostro Signore durante la vita di Gesù, come dicono i padri, avrà ricevuto questa apparizione in carne ed ossa, cosa abbastanza singolare e unica, diciamo, perché il nostro Signore, per spostarsi dal paradiso, insomma, deve avere un motivo fondamentale, un motivo importante. Quindi, e chiaramente questo lo era, rendere San Paolo San Paolo un testimone autorizzato della dottrina cristiana. Che cosa fa allora San Paolo, dopo aver ricevuto il battesimo? Si ritira per qualche tempo. Nell'epistola ai Galati si parla di un ritiro di qualche tempo in Arabia, nel deserto in realtà, non nell'Arabia Saudita, quella che conosciamo oggi, ma nel deserto, diciamo, vicino alla Siria, che è un nome generico, quello di Arabia, che comprendeva anche il deserto confinante con Damasco, in pratica, quindi non era molto lontano da lì. Si ritira per qualche tempo, una specie di ritiro spirituale. San Paolo preferisce, prima ancora di cominciare questa missione, ritirarsi da solo, quindi non parla a lungo di questo periodo di tempo, anzi lo accenna soltanto in realtà. Però poi dice: passato lungo spazio di tempo, gli ebrei decisero di uccidermi. Quindi lui poi ritorna a Damasco, ma gli ebrei cominciano già la persecuzione contro di lui, quindi contro questo traditore della sinagoga. E allora c'è questo episodio pittoresco che lui racconta nell'epistola ai Corinzi questa volta. A Damasco, mentre vegliavano alle porte della città dei Damasceni, giorno e notte le guardie, poste da colui che governava la regione in nome del re Areta, per catturarmi, per una finestra dai discepoli fui calato di notte in una cesta lungo il muro e così gli sfuggii di mano. San Paolo viene calato in una cesta, quindi anche un po' umiliante per lui dover fuggire quasi come un ladro, però riesce a scappare. Allora che cosa fa? Va a Gerusalemme, finalmente comincia la sua missione. Ma che cosa dice ai Galati, nell'epistola ai Galati di San Paolo? Dopo 3 anni dalla conversione, quindi 3 anni sarà rimasto in questo deserto dell'Arabia, quasi 3 anni. Andai a Gerusalemme per vedere Pietro. per vedere Pietro. In realtà il verbo greco che utilizza nell'Epistola ai Galati significa precisamente, è un verbo che significa esplorare, quindi vedere a fondo, quindi quasi come se avesse voluto dire per esplorare Pietro. Che cosa ne hanno dedotto i commentatori? Che non si trattava soltanto di andare a conoscere San Pietro, ma veramente di andare a conoscerlo intimamente per vedere quale fosse la sua dottrina, per confrontarsi con lui. Quindi carico di significato questo passaggio di San Paolo. E rimasi suo ospite 15 giorni. Pensiamo, 15 giorni, questa amicizia che nasce tra San Pietro e San Paolo. Che cosa si saranno detti? Avranno pianificato l'inizio dell'evangelizzazione della cristianità. Immaginate una compagnia di 15 giorni tra San Pietro e San Paolo. È molto, molto, molto bello. In quell'occasione vidi degli altri apostoli soltanto Giacomo, fratello di Gesù. Cercavo di unirmi ai discepoli, ma tutti mi fuggivano perché non potevano credere che fossi un discepolo. Chiaramente non tutti avevano capito che si era davvero convertito. Comunque, piano piano riesce a passare questo messaggio e San Paolo viene pienamente integrato in questo collegio degli apostoli e comincia i suoi viaggi apostolici che lo porteranno lontano, chiaramente per le distanze dell'epoca. Lui farà tre grandi viaggi missionari, più possiamo dire un quarto viaggio che in realtà sarà la sua migrazione in prigionia, già verso Roma. Possiamo considerarlo anche questo un viaggio apostolico perché andrà a Roma dove continuerà ad evangelizzare anche nella prigionia. Però tre grandi viaggi apostolici. Il primo grande viaggio parte da Antiochia, passa da Cipro, quindi Salamina, Pafo, Antiochia di Pisidia, Iconio, Listri, Derbe, tutte piccole città dell'attuale Turchia, se volete. Che cosa fa San Paolo in questi viaggi apostolici? Stiamo parlando di città che erano totalmente a digiuno di cristianesimo. Immaginate un missionario che arriva e deve impiantare una nuova religione, deve essere credibile, non deve farsi scacciare, non deve essere considerato un pazzo. Lui va con qualche discepolo, quindi in piccola compagnia. Che cosa fa San Paolo? Generalmente lo schema dei suoi viaggi missionari è questo, diciamo di ogni soggiorno in una città. Lui arriva, va dalla sinagoga, perché sono città che hanno una comunità ebraica prima di tutto, quindi lui va in una sinagoga. Quindi ascolta le predicazioni e comincia anche lui, come si faceva all'epoca, anche un viaggiatore poteva farlo, entrava in una sinagoga, si leggeva un passo della scrittura e chi voleva poteva commentare. San Paolo comincia a fare così, quindi comincia dalle sinagoghe e quindi comincia a predicare, naturalmente comincia a predicare il messaggio cristiano, quindi spesso in realtà si ripeterà, se leggete gli Atti degli Apostoli che sono molto belli, si ripete sempre la stessa scena, che i giudei alla fine lo cacciano, tranne qualcuno che magari si converte, alla fine capiscono che questo vuole soppiantare l'antica religione e quindi lo cacciano. E quindi poi San Paolo passa a evangelizzare i pagani, ma lui vuole sempre passare per la sinagoga. Lui si sente comunque membro di questo popolo, si sente questo dovere, comunque principale, di evangelizzare il suo popolo, salvo poi chiaramente passare ad altro. Allora, un episodio che accade durante questo primo viaggio, chiaramente non possiamo raccontarli tutti, ma giusto per mostrare quali e quante furono le fatiche di San Paolo e tutto quello che dovette subire. Quando va a Listri, durante questo primo viaggio missionario, nella città di Listri c'era un uomo ammalato ai piedi, vabbè, era nato storpio, e San Paolo lo guarisce, classico. Quegli diede un balzo e mise a camminare. Allora la folla, visto ciò che avevo fatto, lui che racconta in prima persona, si mise a gridare e a dire certe parole nel suo dialetto. San Paolo e San Barnaba, che lo accompagna in quel momento, non capiscono cosa dicono questi. Cominciano a parlare un dialetto a loro sconosciuto. Loro non si preoccupano tanto, pensando che fosse semplicemente delle grida di giubilo. In realtà, che cosa stavano dicendo? San Paolo lo capisce dopo. Stavano dicendo questo: due dei con figura umana sono discesi fino a noi. Essi chiamavano Barnaba con il nome di Giove, e me chiamavano Mercurio perché ero sempre il primo a parlare. Quindi li avevano presi per due divinità. Ecco cosa stanno dicendo. Loro all'inizio non capiscono, quando poi si rendono conto è perché volevano offrire loro dei sacrifici. Il sacerdote del tempio di Giove, che era lì a Listri, che si trovava all'entrata della città, fece condurre alcuni tori inghirlandati davanti alle porte del tempio e voleva offrirci un sacrificio. Quindi li aveva presi per delle divinità. Ovviamente Barnaba e io, venuti finalmente a capire il senso di quelle parole, ci stracciamo le vesti, tipico gesto farisaico, no? Che anche Caifa compie, un gesto di indignazione. Si stracciano le vesti e gridammo: uomini di Licaonia, che cosa state facendo? Anche noi siamo uomini mortali della stessa vostra natura, quindi avete preso un granchio. Siamo qui a predicare affinché da questi vani sacrifici, quelli che stavano proprio per compiere a lui, vi convertiate al Dio vivente, cioè a colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e tutte le cose, eccetera. Poi fa un discorso molto bello. Benché io mi sforzassi di parlare in cotesta maniera, a malapena potremmo trattenere quella folla dall'offrirci un sacrificio. Però che cosa succede? Mentre i pagani vogliono offrire a questi due personaggi un sacrificio, quasi prendendoli per degli dei, vennero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei. San Paolo era passato da Iconio prima, era stato già cacciato dai giudei, quindi va all'Istri, però era rimasta sta cosa della predicazione di San Paolo. Quindi da Iconio vengono dei giudei, lo seguono fino all'Istri. Che cosa fanno? Cambiarono i sentimenti delle turbe, così facili da cambiare, i sentimenti delle turbe, al punto tale che mi lapidarono e mi trascinarono fuori della città credendomi morto. Quindi la popolazione che prima voleva offrire un sacrificio a San Paolo e a San Barnaba, poi immediatamente cambia idea, lo lapida e lo lascia mezzo morto. San Paolo lapidato, quindi preso a colpi di pietre, mezzo morto, però in realtà non muore. I discepoli mi vennero intorno e io alzatomi entrai in città e il giorno seguente con Barnaba me ne andai a Derbe. Quindi poi San Paolo prosegue il viaggio. Un altro episodio, alla fine del primo viaggio missionario, San Paolo torna e rende anche conto a San Pietro e agli altri apostoli di questa sua missione. Che cosa succede? L'incidente di Antiochia, il famoso incidente di Antiochia, quindi un alterco, un litigio tra San Pietro e San Paolo. Che cosa era successo? Dice San Paolo, lo racconta nella Epistola ai Galati, sì, la stessa Epistola ai Galati. Quando poi Pietro venne in Antiochia, dove Paolo già si trovava, fui costretto a resistergli in faccia perché il suo modo di comportarsi mi pareva biasimevole. Reprensibilis, dice là il testo della Vulgata, reprensibile, quindi da rimproverare. Infatti egli soleva prendere i suoi pasti insieme con i pagani convertiti, perché naturalmente la legge di Mosè era stata abrogata, San Pietro mangiava tranquillamente coi pagani. Prima che arrivassero da Gerusalemme in Antiochia alcuni che si dicevano del partito di Giacomo, cioè alcuni giudaizzanti, cioè alcuni giudei convertiti che però avevano ancora un piede in due scarpe, possiamo dire. Allora che succedeva in queste occasioni? Quando pertanto costoro arrivarono, Pietro si teneva in disparte e non prendeva più i pasti con i pagani convertiti per riguardo a quelli che erano venuti dalla fede dell'ebraismo. Cioè San Pietro si comportava in maniera un po' doppia, mangiava tranquillamente con loro, però appena arrivavano i giudei, per non far vedere che lui mangiava veramente con dei pagani, per non offendere, per non scandalizzarli, rifiutava di mangiare con essi. E San Paolo dice: no, questo non va assolutamente. Anche gli altri giudei fecero ricorso a quella doppia maniera di agire. Ma allora che fa San Paolo? Quando pertanto io vidi che costoro non procedevano con rettitudine secondo la verità del Vangelo, dissi a Pietro, alla presenza di tutti, quindi pubblicamente, San Paolo resiste al Papa: se tu che sei giudeo di origine ti comporti da pagano e non da giudeo, perché pretendi di costringere i pagani a fare come i giudei? Noi siamo giudei per nascita e non già pagani peccatori. Sappiamo però che un uomo non è giustificato davanti a Dio mediante le opere della legge mosaica, ma bensì soltanto per la fede che ci unisce a Gesù Cristo. Quindi lui dice, basta così, si può mangiare coi pagani, coi giudei, poco importa, perché non è che gli uni sono per forza peccatori e gli altri per forza giusti, ciò che salva è la fede, e quindi chiaramente le opere di Gesù Cristo, ma non la legge di Mosè. Quindi questo duplice comportamento rischia di fuorviare, rischia di far credere che in realtà per essere veramente buoni dobbiamo alla fine far parte del popolo ebraico e quindi gli altri sono una categoria un po' intermedia. No, dice San Paolo, tutto questo è finito, la legge di Mosè è stata abrogata. Quindi resiste in faccia a San Pietro, e il quale San Pietro chiaramente non risponde, non replica, e in effetti cambierà atteggiamento da quel momento. Quindi il primo caso, vedete anche nella vita di San Paolo e nelle sue epistole ci sono tanti spunti anche per l'attualità, è il primo caso di una resistenza pubblica a un papa, chiaramente non su motivi dottrinali, perché San Pietro la dottrina ce l'aveva ben chiara, attenzione, lui non credeva che ci si salvasse con la legge di Mosè, semplicemente il suo era un problema disciplinare, di comportamento. Lui aveva questo doppio comportamento pur sapendo bene, tant'è che quando stava solo coi pagani mangiava coi pagani, però il suo è un difetto della virtù di prudenza, e quindi San Paolo per questo lo rimprovera, perché pur non essendo un problema dogmatico, pur non essendo un'eresia, era comunque un comportamento fuorviante. San Paolo intraprende un secondo viaggio missionario, fra le altre città che visita va a Filippi, e lì viene arrestato miracolosamente avviene la liberazione, la prima liberazione miracolosa dalla prigione di San Paolo. C'era stato un tumulto, la plebe insorse contro di noi, lui racconta sempre questo negli Atti, e i romani prendono San Paolo e i suoi compagni e li portano in un carcere. A mezzanotte, nel carcere, io con Sila pregavamo e cantavamo inni a Dio. All'improvviso si udì un tal terremoto che tutta la prigione tremò, le porte si spalancarono e le catene di noi carcerati caddero per terra. Il carceriere poi a un certo punto vuole uccidersi per la paura di avere una punizione a causa di questa liberazione, ma San Paolo dice: non farti alcun male perché siamo tutti qui. Allora il carceriere saltò dentro il carcere e tutto tremante si gettò ai piedi miei. Signore, che devo fare per essere salvo? Gli rispondemmo al carceriere: credi nel Signore Gesù e sarai salvo a tutta la famiglia. Quindi lui converte, approfitta per convertire anche il carceriere. Quindi liberazione miracolosa di San Paolo. Poi San Paolo passa ad Atene, dove si incontra questa comunità di pagani. Atene era un luogo in cui il paganesimo era molto rigoglioso, e fa questo bellissimo discorso. Non lo possiamo leggere tutto per intero, ma comunque è molto bello, molto di un grande valore apologetico. O ateniesi, vedo che in voi, in tutto e dappertutto, portate un profondissimo senso religioso. E tanto è vero quello che affermo che, passando quale visitatore, esaminando i vostri edifici sacri, ho trovato perfino un altare con questa iscrizione: al Dio ignoto. Avevano talmente questa voglia di adorare gli dei da qualsiasi parte si trovassero, avevano fatto anche un tempio al Dio ignoto, e San Paolo ne approfitta per dire: vedete, io sono qui ad annunciarvi chi è questo Dio ignoto, che in realtà è l'unico Dio, eccetera eccetera, e fa un discorso veramente bellissimo, concludendo con ciò che alle orecchie dei pagani suonava molto strano, cioè la resurrezione. Parla della resurrezione. E a quel punto i pagani, che lo stavano ascoltando fino a quel momento, anche interessati, dicono: no, resurrezione era una parola per loro inconcepibile. Quindi si mettono a deriderlo e dice: vabbè, su questo punto ti ascolteremo un'altra volta, e quindi se ne vanno. Quindi San Paolo rimane un po' così, questo bel discorso un po' rimane appeso nell'aria. C'è qualcuno tuttavia che rimane lì, si converte e lo segue, ma la maggior parte di questa popolazione pagana, nonostante il bel discorso di San Paolo, rimane in sostanza inciampa, se volete, su questo tema della resurrezione. San Paolo ritorna da questo secondo viaggio, ne intraprende un terzo. Brevissimo episodio accaduto durante questo terzo viaggio missionario a Troade. San Paolo sta predicando, probabilmente ha celebrato la messa, all'epoca si faceva, ripeto, di sera. Il primo giorno della settimana, cioè la domenica, radunatici per spezzare il pane, quindi celebrare l'Eucaristia, io che dovevo partire il giorno dopo, rivolsi loro la parola e tirai in lungo il discorso fino a mezzanotte. Cioè, celebrare la messa la sera, immaginate che rimaniamo qui fino a mezzanotte. Il discorso di San Paolo doveva essere sicuramente molto bello e interessante. Tuttavia, nel cenacolo dove eravamo radunati, ardevano molte lampade e un giovinetto per nome Eutico stava a sedere sopra una finestra, immerso in un sonno profondo. Quindi c'era gente che dormiva anche durante le omelie di San Paolo. Questo è confortante per tutti noi. Perché... mentre io dunque tiravo in lungo la predica, trasportato dal sonno, questo ragazzo cadde giù dal terzo piano e fu sollevato da terra morto, quindi a causa di questo sonno. Ma io, disceso, mi gettai sopra di lui e, tenendolo abbracciato, dissi: non affannatevi, l'anima sua è ancora in lui. San Paolo in realtà opera una resurrezione. Risalii, spezzai il pane, quindi stava facendo veramente l'omelia, che durava fino a mezzanotte. Ne gustai, dopo aver parlato abbondantemente sino all'alba, cioè non stanco ancora di parlare, questo li trattiene fino all'alba, mi misi in viaggio, quindi chiaramente tutti contenti per questa resurrezione. I racconti sulla vita di San Paolo sono pieni di questi dettagli così pittoreschi. Che cosa accade durante i viaggi, durante il ritorno, diciamo la fase di ritorno da questo viaggio? San Paolo viene poi arrestato, viene portato davanti, sempre per le accuse dei giudei contro la sua predicazione che veniva considerata rivoluzionaria, viene portato davanti al procuratore Felice, al governatore, scusate, Felice, il quale lo ascolta parlare per un po', vede che in realtà non è un pazzo come si era aspettato, allora non lo condanna, ma lo lascia in prigione, perché in realtà lui sa che ha un grande seguito San Paolo, allora ha qualche velleità in realtà di arricchimento. Lui pensa che grazie all'influenza di San Paolo si possa arricchire, perché magari il grande seguito che ha potrebbe portargli fortuna. In realtà naturalmente questo non avviene. Dopo 2 anni il governatore Felice viene sostituito e interviene il governatore Festo, che quindi lo vuole condannare. Ma cosa dice San Paolo? San Paolo pronuncia questa celebre frase: mi appello a Cesare. San Paolo dice: attenzione, sono 2 anni che sto in questa prigione qui a Cesarea, io sono cittadino romano, ho diritto di essere trattato con tutti i riguardi, quindi con un processo, quindi mi appello a Cesare. E il governatore gli risponde: ti sei appellato a Cesare andrai. Quindi San Paolo viene condotto prigioniero a Roma per questo lungo viaggio. Succedono altri episodi nel frattempo che possiamo saltare. Comunque, durante il viaggio a Roma c'è una tempesta, la nave di San Paolo fa naufragio, ma mentre tutti sono disperati perché vedono una morte certa, San Paolo, pur essendo prigioniero, gli rassicura, dice di non temere, e in effetti, grazie all'intervento divino, San Paolo ha pregato a questo scopo, i naufraghi approdano sani e salvi, anche con la barca distrutta, nell'isola di Malta. L'isola di Malta, dove lì avviene un altro episodio particolare: si stanno scaldando presso il fuoco e improvvisamente vedono una vipera attaccarsi alla mano di San Paolo. Coloro che gli stavano attorno gli dicono: certamente costui è un omicida, perché salvato dal mare la giustizia di Dio non permette che viva, perché la vipera, il morso velenoso, naturalmente era morte sicura. Io però, è San Paolo che racconta, scossi il rettile nel fuoco e non ebbi alcun male. Quindi miracoloso anche questo. Naturalmente San Paolo ne approfitta per convertire delle persone nel luogo, a Malta. Dopodiché arriva a Roma e viene tenuto in prigionia, però una prigionia in senso lato, era una prigionia abbastanza comoda, si chiamava la custodia libera, cioè lui era sorvegliato, però poteva muoversi abbastanza liberamente. Probabilmente si ritiene, perché poi si perdono le tracce precise dei suoi spostamenti, si ritiene che sia fuggito da Roma in occasione della prima persecuzione di Nerone. Allora, le datazioni non sono certe. Si ritiene che San Pietro sia morto nel 64 con la prima 64 dopo Cristo, la prima persecuzione di Nerone dopo l'incendio di Roma, mentre San Paolo gli sia sopravvissuto e sia morto soltanto 3 anni dopo, sempre il 29 giugno, ma nell'anno 67, anche se gli studiosi non concordano. Tradizionalmente si vuole che siano morti entrambi il 29 giugno del 64, alcuni invece spostano la morte di tutte e due nel 67. Insomma, è un po' incerto, non ci sono dati certissimi su questa questione. Comunque, San Paolo, eventualmente fosse vera questa fuga del 64, compie altri viaggi missionari, tra i quali va a visitare la Spagna e poi viene preso una seconda volta in prigionia, e quindi morirà a Roma, una prigionia più stretta, la custodia militare. Muore naturalmente, le circostanze le conosciamo, sulla via Ostiense, viene nel luogo che chiamiamo delle Tre Fontane, perché sul luogo della decapitazione di San Paolo è un cittadino romano, quindi non subisce la morte della crocifissione, che invece era destinata all'epoca agli schiavi, quindi come San Pietro, che non era cittadino romano, era considerata una morte ignominiosa. Decapitazione: sul luogo della decapitazione la testa di San Paolo ha fatto 3 salti e nei luoghi in cui è saltata 3 volte questa testa sono sgorgate 3 fontane. Poi San Paolo verrà seppellito nel cimitero della via Ostiense, tuttora il corpo si trova lì sotto, quindi la basilica a lui dedicata, la basilica di San Paolo fuori le mura. Brevissimamente, prima di concludere, qui abbiamo visto la vita di San Paolo così effervescente. San Paolo, durante questi viaggi, non dimentichiamo, lui approfitta per scrivere. A chi scrive? Scrive alle comunità, generalmente, che ha visitato, e per mantenere il contatto, per mantenere anche un po' viva la fiamma del Vangelo che ha predicato. San Paolo poi invia volta per volta anche altri apostoli che facciano l'ufficio di vescovi, quindi che si occupino delle, se volete, diocesi da lui fondate, delle cristianità da lui fondate. Ma tiene questo contatto epistolare molto importante. Scrive dunque quelle che abbiamo nel canone della Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, 14 epistole. Sono le 14 epistole che, se Dio vuole, vedremo a partire dalla prossima volta. 14 epistole sono quella ai Romani, La prima e la seconda ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, la prima e la seconda ai Tessalonicesi, le due a Timoteo, l'epistola a Tito, l'epistola a Filemone e infine l'epistola agli Ebrei. 14 epistole. Che cosa sono queste epistole? Brevemente, sì, sono delle lettere, ma sono delle lettere molto particolari, non solo delle lettere private, sono in realtà delle lettere pubbliche per la cristianità. Però possiamo anche aggiungere che non sono delle lettere impersonali, salvo forse quella degli Ebrei, che fa un po', che è un po' differente dalle altre. Non sono lettere impersonali, perché lui veramente scrive a nome suo, parla di personaggi conosciuti da lui e dai destinatari, quindi sono in parte, se volete, non private, ma molto soggettive. In altra parte invece parla di cose più ampie, quindi aspetti del dogma cristiano, della morale e così via. Sono un genere veramente unico, in effetti, l'epistola così come è concepita, non abbiamo veramente esempi, lui non si rifà a un genere letterario particolare. La struttura, la vedremo, è sempre più o meno la stessa, c'è un prologo, secondo l'uso anche greco-romano, dove si indica il nome, Paolo Apostolo ai cristiani della Galazia, per esempio. Paolo Apostolo assieme al fratello Timoteo, eccetera, alla chiesa di e così via, quindi una specie di introduzione, un po' come noi mettiamo il destinatario e il mittente su una lettera. Poi il corpo della lettera, il grosso, diciamo, dell'argomentazione, poi l'epilogo, una parte conclusiva. San Paolo spesso ne approfittava per mettere la sua firma proprio personalmente, perché all'epoca era l'uso non scrivere direttamente, ma dettare. San Paolo farà come tutti gli altri, si adatta all'uso, avrà dei segretari, quindi lui detta queste lettere, che sono interamente frutto suo, naturalmente, e chi scrive è semplicemente un dattilografo, se volete. Però alla fine, spesso in alcune epistole, lui ci tiene a mettere il saluto proprio, perché si pensa che in realtà possano essere esistite a un certo punto delle contraffazioni delle lettere di San Paolo. Qualcuno che contraffaceva spacciandosi per San Paolo, mentre invece non lo era. Quindi, ad esempio, se non sbaglio, nella epistola ai Galati, nell'epilogo dell'epistola ai Galati, San Paolo dice addirittura... non è l'epistola ai Galati, vabbè, è un'altra. Lui dice addirittura... Aspettate. Vabbè, comunque appone la sua firma, esattamente, sì, era ai Galati, capitolo 6, versetto 11. Guardate la lettera che vi ho scritto di proprio pugno. Guardate la lettera che vi ho scritto di proprio pugno. Quindi lui dice che è stato lui. In un'altra epistola, non ricordo quale, lui dice guardate che lettere grandi che scrivo. Cioè lui mostra anche addirittura la sua calligrafia quasi. Quindi lui si vuole far riconoscere comunque la firma. Lui scrive sempre in greco, un greco che non è quello classico, ma è il greco della koinè, cioè il dialetto comune del greco ellenistico in pratica, quindi molto più semplice del greco classico che si parlava anche in Palestina, che San Paolo conosceva bene. Lo stile di San Paolo ci colpirà, perché se avete letto, vi esorto a farlo, a leggere veramente, proprio anche a gustare queste epistole, è uno stile molto confuso, uno stile che non è assolutamente ordinato. San Paolo spesso passa da un'idea all'altra all'interno della stessa frase dello stesso periodo. Frequenti sono, ad esempio, anche dei passaggi, ad esempio degli anacoluti, cioè delle frasi che rimangono senza, che cominciano con un soggetto ma che rimangono appeso. Vi leggo soltanto questo esempio per farvi vedere lo stile impetuoso di San Paolo. È l'epistola ai Romani, il capitolo 16, capitolo 16, versetto 23. A lui poi, che è potente per rendervi costanti nel mio Vangelo e nella predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero che fu taciuto per i secoli eterni, e ora poi è stato svelato per mezzo delle scritture dai profeti, giusta l'ordinazione dell'Eterno Dio affinché si ubbidisse alla fede, ed è stato notificato a tutte le genti, a Dio solo sapiente onore e gloria per Gesù Cristo nei secoli dei secoli. Cioè, molto bella questa frase, soltanto che sintatticamente non ha né capo né coda, però vabbè, non fa niente, insomma, glielo perdoniamo a San Paolo. Ma lui spesso, questo è un esempio, in molti punti San Paolo adotta questo stile perché è l'esatto specchio del suo carattere impetuoso, del suo zelo, che lo porta addirittura a scrivere i concetti così come gli passano per la mente, quindi senza soffermarsi su un ordine particolare. Del resto San Paolo ha anche degli slanci lirici molto belli. San Paolo fa questa bella, come si chiama? Questo bello inno alla carità che leggeremo quando vedremo l'epistola ai Corinzi. Tutte le caratteristiche della carità: la carità è benigna, la carità è paziente, proprio un inno alla carità, veramente molto poetico. È naturalmente quindi un compito arduo affrontare la lettura, quindi anche la spiegazione, lo studio, l'approfondimento delle epistole di San Paolo. L'apostolo Pietro cosa diceva nella sua seconda epistola? Diceva che nell'epistola di San Paolo, lo dice proprio esplicitamente, nell'epistola del nostro fratello Paolo ci sono alcune cose difficili a capirsi, figuriamoci San Pietro che aveva il potere di magistero, che gli ignoranti e poco fermi travolgono per loro perdizione. Quindi se lo dice San Pietro, a maggior ragione non dobbiamo spaventarci della difficoltà del lavoro, nel leggere, nello spiegare, nell'approfondire del resto queste epistole che sono veramente molto belle. In effetti comunque le epistole di San Paolo sono un nutrimento per tutti. San Paolo dice nella prima ai Corinzi, deve essere anche un po' anche un incoraggiamento per noi che vogliamo affrontare magari la lettura e l'approfondimento di queste epistole, per la qualcosa, fratelli miei cari, siate stabili ed immobili, abbondando sempre nell'opera del Signore, poiché sapete come il vostro travaglio non è infruttuoso nel Signore. Quindi possiamo dire che anche nello studio delle epistole di San Paolo di certo avremo un arricchimento, di certo il nostro lavoro non sarà infruttuoso.
Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.